Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi non parleremo di guerre, oggi non parleremo di personalità famose, non parleremo di sconvolgimenti, ma parleremo di scienza e cercheremo di tracciare un piccolo segno per raccontare l'evoluzione di quella che a mio parere è la scienza più antica in cui l'uomo si sia mai cimentato, cioè l'astronomia. Ora, io sono convinto che da quando l'uomo ha due neuroni funzionanti, probabilmente già anche le scimmie, chissà, magari un giorno lo scopriremo, ha iniziato ad alzare gli occhi al cielo e a chiedersi che cosa fossero quelle stelle che vedeva lassù, quelle lucine che comparivano di notte e scomparivano di giorno, il sole che sembrava muoversi, la luna, a volte grande, a volte piccola, a chiedersi come tutto questo funzionasse e che cosa ci fosse oltre la Terra. A tutte queste domande, nel corso del tempo ha cercato di rispondere l'astronomia e lo ha fatto incasellando le risposte in varie categorie, risposte scientifiche, risposte filosofiche, forse ancora più nell'antichità risposte di tipo prettamente religioso, ogni volta cercando di creare un sistema per spiegare quello che non si poteva capire, cioè tutto ciò che c'è al di fuori della Terra. Oggi parleremo di questo e partendo da uno scritto, dalle informazioni che mi ha mandato Antonella Romano, che peraltro mi ha mandato tantissime informazioni, molto più di quelle che userò, difatti io le chiederei quasi se ha voglia di pubblicarle in qualche modo, anche solo via internet, perché sarebbero veramente molto interessanti per gli appassionati. Partendo da quelle informazioni cercheremo di tracciare una strada, di capire in particolare come quello che era il sistema più evoluto di studio dell'astronomia, cioè quello creato da Claudio Tolomeo nell'era antica, si sia evoluto nel corso del tempo, passando attraverso gli astronomi arabi che scoprirono gli scritti di Tolomeo, li tradussero e poi lentamente iniziarono a lavorarci e lentamente anche a superarli per arrivare poi fino all'epoca moderna, fino a capire che cosa cambiò quando prima Tycho e poi Keplero decisero di mettere mano all'astronomia e di stravolgerla. Cercheremo di fare questo percorso, ovviamente solo dal punto di vista storico, non mi ci butto dal punto di vista scientifico perché non è assolutamente il mio mestiere, per darvi tanti spunti e per farvi scoprire che anche la storia della scienza non solo merita di essere studiata, ma è piena di tantissime sorprese.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Senza andare a scomodare la preistoria, l'astronomia è indubbiamente comunque una scienza molto antica. Abbiamo reperti che ci mostrano come le civiltà più antiche della Mesopotamia, della Mezzaluna Fertile, già fossero molto interessate all'astronomia, così come molto interessate all'astronomia erano gli antichi Egizi. Un interesse che per tutti questi popoli, almeno nella prima parte della loro storia, almeno per quello che sappiamo, per quello che è giunto fino a noi, era probabilmente un interesse di tipo osservazionale, cioè osservare le stelle, osservare il moto del sole, con tante difficoltà perché non è così facile, osservare il moto della luna e in qualche modo cercare di tracciare nel cielo dei disegni che permettessero di capire come questi astri si muovessero. Peraltro astri che molto spesso venivano in qualche modo associati a qualche divinità e quindi che proprio per questo si potevano giustificare, quando il moto sembrava incomprensibile, proprio legandolo al fatto che fosse un moto divino, qualcosa che l'uomo non poteva pienamente comprendere e che quindi veniva accettato così com'era. In realtà col passare del tempo, fin dall'antichità più remota, progressivamente l'astronomia, così come stava avvenendo per la geografia, iniziava ad uscire dalla religione per entrare in un vero e proprio ambito scientifico, in cui non solo si osservava quello che succedeva, ma si cercava di capirlo, quantomeno di capire, provare a immaginare in che modo questi astri si muovessero, e si provava ad immaginare che cosa fossero quegli astri, come fossero organizzati e, ma questo era compito più dei filosofi, il perché fossero organizzati così. Ora, la teoria che si era diffusa di più in epoca antica era la teoria più semplice di tutte, cioè la teoria, ma questo immagino lo sappiate tutti, geocentrica, la teoria che prevede che al centro del sistema solare, dell'universo, per quanto loro conoscevano, non potevano vedere ovviamente molto oltre, ci fosse la terra, che funge da perno centrale, per la maggior parte degli antichi assolutamente immobile, attorno al quale ruotano tutti gli altri astri visibili. Il Sole, la Luna, a cominciare, che erano quelli più visibili, ma poi anche i pianeti che erano visibili agli antichi, cioè grosso modo fino a Saturno, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, oltre gli antichi non vedevano. Questa teoria, che ovviamente lo sapete tutti è sbagliata perché la teoria corretta è quella eliocentrica, venne sviluppata da tutta una serie di scienziati, ovviamente nell'eccezione che questo aveva dell'antichità, ma anche da tutta una serie di filosofi, a cominciare ad esempio da Aristotele, che partendo da un sistema di questo tipo creò a tutti gli effetti un sistema in cui intorno alla Terra vi fossero delle specie di sfere concentriche, ok? Faccio vedere qua nell'immagine, in cui vi fossero questi astri, sfere fatte di etere, astri fatti di etere, tutto intorno alla Terra. Delle sfere, molto spesso una forma scelta, un po' perché dava l'idea della perfezione, un po' per giustificare il fatto che la volta celeste avesse ovviamente questa forma. Come si giustificava questo con l'idea della Terra? Beh, si giustificava molto facilmente con il fatto che, come immagino molti di voi sappiano, magari in futuro ci dedicherò una peristoria, l'idea che nell'antichità fossero convinti che la Terra fosse piatta è assolutamente falsa, perché già parecchi secoli prima di Cristo la maggior parte degli scienziati, dei filosofi, sapevano benissimo che la Terra fosse sferica. La Terra non è perfettamente sferica, è un geoide, ma diciamo che quella è già una buona approssimazione. Quindi perfettamente si incastrava la Terra sferica in un mondo fatto di sfere. Quello che probabilmente trasformerà quest'idea quasi filosofica in una vera e propria astronomia, mettendoci mano e creando quello che probabilmente è il trattato di astronomia più famoso dell'epoca antica, è un uomo di cui spesso vi parlo per le sue opere geografiche, ma che fu anche un famosissimo e un notissimo astronomo, cioè Claudio Tolomeo. Ora, Tolomeo, partendo da quest'idea appunto della Terra al centro del sistema solare, creò tutto un sistema per giustificare il moto dei vari astri. Lui pensava che la Terra fosse al centro, la Luna gli ruotasse intorno, poi il Sole, Mercurio e così via. Anzi, Mercurio ovviamente più vicino, e Venere anche, poi il Sole e così via, in una serie, quello preso da Aristotele, appunto, di sfere concentriche. Il problema è che questa teoria, una volta messa su carta, aveva dei difetti che in effetti erano abbastanza visibili per chiunque studiasse astronomia. Ad esempio, se si andava a studiare il moto dei pianeti, si scopriva che questo moto non si spiegava benissimo con questa teoria. Tolomeo partiva dall'idea che gli astri, il Sole, la Luna, i pianeti, tutto, si muovessero di un moto sempre uniforme, sempre alla stessa velocità. Eppure, quando si andava a studiare il moto dei pianeti, ad esempio di Venere o di Marte, che erano abbastanza visibili, si notava come questo moto si muovesse, o almeno avesse, l'impressione di muoversi prima in una direzione e poi all'improvviso di tornare indietro, per poi tornare a muoversi nella stessa direzione e così via. Ora, questi movimenti, nelle due direzioni, erano difficili da spiegare, perché se il pianeta si fosse mosso intorno alla Terra in modo rettilineo uniforme, si sarebbe dovuto vedere muovere appunto lungo il cielo. Questo non avveniva, e non avveniva, noi oggi lo sappiamo, per una questione molto semplice, che la Terra non è ferma, ma si muove anch'essa intorno al Sole, come anche Marte, e quindi nel momento in cui si osserva un altro corpo che si sta muovendo anche lui, cambia il punto di osservazione e per un errore che si dice errore di parallasse, ovviamente questo oggetto sembra muoversi in maniera errata. Quindi l'errore di Tolomeo era non capire che anche la Terra si stava muovendo. Ovviamente l'avesse capito, avrebbe stravolto completamente tutto il suo sistema. Ora, questo, per giustificare questi errori, Tolomeo mise in piedi una spiegazione molto complessa, che era divisa in più punti. Ognuno di questi punti veniva utilizzato in modo diverso, quindi a volte uno solo, a volte più di uno, per giustificare il moto di ogni pianeta e di ogni astro. Quindi Mercurio veniva giustificato in un modo, Marte veniva giustificato in un altro, il Sole in un altro ancora, e così via. Queste giustificazioni erano talvolta molto semplici. Ad esempio, secondo Tolomeo, da alcuni astri si poteva giustificare il loro movimento dicendo che sì, ruotavano intorno alla Terra, ma la Terra non era al centro di questa rotazione. Ma, per dire, ruotavano ad esempio in questo modo, e questo giustificava alcune rilevazioni. Se ci pensate, ad esempio, la Terra non ruota esattamente intorno al Sole e non è esattamente alla stessa distanza nei due punti più lontani, ma è leggermente sfasato. Lui ovviamente lo spostava sui vari astri. Il secondo punto che ad esempio diceva era che in realtà alcuni di quei pianeti, alcune di quelle stelle, non ruotavano solo intorno al Sole, ma ruotavano anche su un altro cerchio. Ve lo faccio vedere perché è molto più facile visivamente che spiegato. E in questo modo questa doppia rotazione giustificava il fatto che ogni tanto tornassero indietro. Non approfondisco di più perché non voglio entrare nel tecnico, non è il mio mestiere, ma capite che ovviamente per riuscire a mantenere in piedi la sua struttura geocentrica con le misurazioni che lui stesso poteva fare, perché ovviamente non ha creato questa teoria come una teoria filosofica, si è basato sulle misurazioni che faceva, per poterla tenere in piedi ha dovuto creare tutta una serie di eccezioni per far quadrare teoria e calcoli. Oggi qualcuno direbbe che non aveva semplificato, era partito, aveva creato una teoria molto complessa in modo da mantenere stabile quella che era la sua idea iniziale. In realtà l'idea che aveva Tolomeo era già leggermente però diversa da quella di Aristotele. Ad esempio era diversa per quanto riguardava le stelle più lontane, che per Aristotele erano stelle fisse, che non si muovevano assolutamente, che stavano nel cielo più lontano, fisse, immobili lì e immutate, e che invece Tolomeo già aveva indicato come intente a muoversi molto molto lentamente. Ora, come mai aveva dato questa indicazione? Perché si basava sugli studi di un altro astronomo che si chiamava Ipparco di Nicea, che aveva lavorato più di 2 secoli prima di lui, il quale aveva tracciato una grande mappa delle stelle visibili, andando a indicare esattamente, sulla base ovviamente delle posizioni del Sole, della Luna e di tutto il resto, dove fossero situate quelle stelle. Era un lavoro complicatissimo, perché ovviamente a seconda del progredire delle stagioni, le stelle si spostano, bisognava calcolare quando fosse l'equinozio di primavera e così via, da poter utilizzare come un punto fisso, perché ovviamente bisognava calcolare sempre nello stesso momento, e da quel momento si poteva calcolare la posizione delle varie stelle. Quando Ipparco di Nicea, dopo aver completato la sua mappa, andò a confrontarla con una mappa che era stata fatta da altri 2 astronomi circa 1,5 secoli prima di lui, scoprì che questa mappa era diversa e che le stelle si erano leggermente spostate rispetto a come si vedevano 1,5 secoli prima. Ora, probabilmente inizialmente aveva pensato che fosse un errore, che o lui o chi prima di lui avessero semplicemente misurato male, ma si era ben presto reso conto che non era un errore, perché tutte le stelle, ogni singola stella misurata, si era spostata della stessa gradazione rispetto a quelle precedenti, segno che non era un errore, ma che realmente tutte si erano spostate. Oggi noi lo sappiamo, quella è la processione degli equinozi, le stelle si muovono per un movimento che dura circa 64.000 anni, quindi un tempo lunghissimo, ma che già in 100-150 anni si poteva lentamente osservare. Questa modifica venne inserita da Tolomeo nei suoi studi ed è importante perché saranno delle cose su cui poi gli astronomi successivi andranno a lavorare. In realtà, nell'era antica, ve lo lascio come curiosità, però poi ci spostiamo al Medioevo, qualcuno già aveva iniziato a pensare che forse il sistema geocentrico non funzionava tanto, e quel qualcuno si chiamava Aristarco. Aristarco aveva lavorato in effetti a un sistema diverso, mettendo il Sole al centro dell'universo, al centro della nostro sistema solare, e si era reso conto che in effetti questo sistema funzionava meglio. Era già un netto avanzamento, ma faceva un errore di fondo, che però nasceva dal fatto che più di tanto non potevano osservare. Era convinto che il Sole fosse perfettamente immobile al centro di tutto. Ovviamente non era così, lo sappiamo anche noi, il Sole è una delle tante stelle che si muovono, ma oggettivamente già essere arrivati a capire che i corpi nel nostro sistema solare si muovono intorno al Sole, tranne la Luna ovviamente, che si muove intorno alla nostra Terra. Le altre lune loro non le vedevano, non erano in grado di vedere le lune di Giove, saranno i famosi satelliti Medice e ci vorranno ancora parecchi secoli, ma insomma tutte le altre lune loro non le vedevano, quello che vedevano, a parte la Luna, lui l'aveva messo a girare intorno al Sole. Era una buona teoria che però nessuno prenderà in considerazione e verrà poi solo riscoperta molto molto più avanti. Gli scritti di Tolomeo, nel corso del Medioevo, progressivamente vennero dimenticati. Vennero dimenticati sia perché la cultura progressivamente iniziò a decadere sotto varie zone, in particolare o comunque a diventare molto più settoriale, molto più richiusa, in parte anche preda della religione, un po' iniziò a decadere perché alcuni degli strumenti matematici che aveva utilizzato per fare i suoi calcoli iniziarono a essere dimenticati e ad un certo punto le sue teorie astronomiche tornarono nel campo della filosofia, venendo raccontate esattamente come le aveva raccontate Aristotele, almeno in Europa. E dico almeno in Europa perché un altro popolo nel corso del Medioevo riscoprì le teorie di Tolomeo e tornò a lavorarci. Quel popolo erano gli Arabi. Gli Arabi, nella loro prima fase storica, diciamo fino alla loro espansione, ovviamente come la maggior parte dei popoli si erano limitati all'osservazione del cielo e sappiamo, anche se le fonti su questo sono molto scarse, che già in epoca pre-islamica gli Arabi avessero degli astronomi che compilavano delle grandi liste delle stelle nel cielo, così come, ripeto, avevano fatto gran parte delle popolazioni prima di loro. Quando però si espansero molto rapidamente attraverso il bacino del Mediterraneo, verso l'Oriente, verso la Persia, improvvisamente iniziarono a raccogliere un gran numero di informazioni che dalle varie zone di questo grosso impero iniziarono a convergere verso il suo centro, cioè Baghdad. L'espansione islamica, che andava dall'Iberia fino all'India, fino ai deserti che portano lungo la Via della Seta, permise a delle culture astronomiche diverse, che avevano avuto anche degli sviluppi dal punto di vista tecnologico, per così dire, o matematico diverso, di unirsi, venire a contatto l'un con l'altro e in qualche modo venire unite proprio nell'opera islamica, che in particolare ad opera di un califfo, settimo califfo della dinastia Abbaside Al-Ma'mun, che governava da Baghdad, iniziò ad essere sviluppata. L'opera di Claudio Tolomeo iniziò ad essere tradotta in arabo, inizialmente per studiarla, semplicemente prendendola come una semplice e sicura verità, e poi progressivamente iniziando a lavorarci sopra per cercare quali fossero i problemi. Curiosamente, l'opera astronomica di Tolomeo è passata alla storia con il nome di Almagesto, che deriva proprio dal nome della traduzione araba dell'opera greca, che si scriveva Almagesti, che poi è stato unito in Almagesto quando riportato verso occidente. Almagesti deriva dal termine megiste, che vorrebbe dire in greco grandissimo, che deriva dal nome originale, cioè Megale Syntaxis. Quindi noi conosciamo un'opera greca che si chiama Megale Syntaxis col nome di Almagesto, perché è la latinizzazione del termine arabo che a sua volta ha preso dal greco. Un giro bellissimo che però ci fa anche capire proprio come in Occidente le opere dell'antichità greca, e parlo di questo, parlo della chimica e di tanto altro, siano poi state riscoperte grazie alla traduzione degli arabi, che hanno probabilmente permesso anche a queste opere di sopravvivere al corso del tempo. Ad ogni modo, come vi dicevo, gli arabi partirono dall'opera di Tolomeo, ma iniziarono a rivalutarla, utilizzando in particolare gli strumenti che erano arrivati a loro dall'astronomia che proveniva invece dall'India. Ora, gli indiani non avevano uno sviluppo dal punto di vista astronomico particolarmente avanzato rispetto all'Occidente, e questo lo si capisce benissimo anche proprio dal fatto che gli arabi continuarono a partire dall'opera di Claudio Tolomeo, segno che probabilmente quell'opera dal punto di vista scientifico e organizzativo a loro piaceva di più ed era anche più facilmente accessibile. Ma quell'opera la rivalutarono dal punto di vista scientifico utilizzando dei metodi di calcolo che avevano importato invece dall'Oriente, dall'India. In particolare Tolomeo, quando va a calcolare le distanze che sono necessarie ovviamente per calcolare il moto, il movimento degli astri, lo fa utilizzando un teorema che ha detto teorema di Menelao, che nasce dalla necessità di calcolare delle distanze che non sono su un piano perfettamente retto, ve lo metto qua nell'immagine perché spiega molto più delle mie parole, ma sono invece su una sfera. un teorema molto complicato, e che rendeva più difficili e più lunghe le misurazioni. Ovviamente più misurazioni bisogna fare per avere lo stesso calcolo, più è facile cadere nell'errore. Gli arabi iniziarono invece a utilizzare il sistema del seno, coseno, non so se avete presente, che invece è di origine indiana. E partendo da quegli strumenti matematici, iniziarono a studiare nuovamente le opere di Tolomeo, osservando il cielo davanti a loro, facendo a loro volta le misurazioni, utilizzando i metodi indiani, nello stesso modo fatto da Tolomeo, e in qualche modo iniziando a rendersi conto che i calcoli di Tolomeo non erano correttissimi, che c'erano degli errori sul calcolo del movimento delle stelle, c'erano degli errori sul calcolo delle dimensioni degli astri, e in qualche modo iniziando a presentare dei problemi di correttezza rispetto a quello che Tolomeo aveva raccontato. Una delle più famose obiezioni, che in realtà era nata semplicemente dalla forma osservazionale, fu quella che Tolomeo aveva descritto la Luna, nei suoi calcoli della sua dimensione, come, dal punto di vista visivo, sempre più grande rispetto al Sole. Tradotto, lui aveva detto che la Luna, se posta ovviamente alle distanze che erano, il Sole era più lontano rispetto alla Terra, rispetto alla Luna, sarebbe sempre apparsa più grossa rispetto al Sole. Tolomeo si era già accorto che la Luna aveva delle dimensioni leggermente diverse, tanto che appunto aveva immaginato che il moto non fosse esattamente intorno alla Terra, il discorso che vi ho spiegato prima, ma pensava che la Luna fosse sempre apparentemente più grande del Sole, tradotto in un'eclissi totale in grado sempre di coprire completamente il Sole. Gli arabi si erano accorti che non era vero, e non se ne erano accorti perché avevano assistito a delle eclissi anulari, in cui la Luna non copriva completamente il Sole. Vi metto qua l'immagine, segno che evidentemente le misurazioni erano sbagliate. Di questi piccoli errori, gli arabi ne trovarono tanti, ma inizialmente, per i primi secoli, li annotavano semplicemente a fianco, dicendo che il metodo di Tolomeo era perfetto e che quegli errori nascevano semplicemente da errori di misurazione, dicendo che gli strumenti a disposizione di Tolomeo non erano abbastanza corretti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista matematico e che tutto il sistema reggeva, ma c'erano dei piccoli errori. Questo sistema continua in qualche modo a reggere anche man mano che l'astronomia araba diventa sempre più importante. E che l'astronomia diventi sempre più importante nel mondo arabo lo capiamo anche dal fatto che progressivamente aumentano sempre di più gli osservatori, le costruzioni dedicate proprio all'astronomia. Un interesse che era ovviamente di tipo scientifico, ma che era anche di tipo religioso, perché serviva per calcolare il moto, il movimento della Luna, per riuscire a calcolare i momenti giusti per la preghiera e i momenti giusti per il Ramadan. Grazie a questi nuovi strumenti vengono tracciate per la prima volta delle tavole ancora più precise di ciò che ci circonda. In particolare, quasi a cavallo dell'anno 1000, un astronomo arabo chiamato Abd al-Rahman al-Sufi utilizzò proprio questi osservatori per poter tracciare una perfetta mappa del cielo. Fece un lavoro di catalogazione complicatissimo, non solo perché andò anche lui a misurare ogni singola stella, osservarle, riportare esattamente il loro movimento, riportare esattamente la loro forma, e così facendo scoprì anche delle cose che prima non erano mai state viste. Ad esempio, fu il primo ad osservare quella che all'epoca veniva chiamata la nebulosa di Andromeda, e che noi sappiamo essere in realtà un'altra galassia, che fino a quel momento nessuno aveva osservato, o quantomeno nessuno aveva riportato. Ma iniziò a fare anche un lavoro che si rivelerà molto importante per capire proprio come le stelle si muovevano nel corso del tempo, perché inizierà a fare dei paragoni tra quelle che erano le costellazioni greche, come venivano raccontate dai greci, e le costellazioni come venivano invece raccontate dagli antichi arabi. In questo modo potendo paragonare le varie opere e in questo modo riuscendo a creare un sistema molto più preciso su come le stelle si muovessero nel corso del tempo. Il vero colpo di grazia, se così vogliamo dire, alle teorie di Tolomeo, però, lo scriverà un altro astronomo arabo a metà dell'undicesimo secolo, chiamato Ibn al-Haytham, che viene comunemente chiamato Al-Hazen. Al-Hazen è considerato uno dei padri dell'ottica moderna, è uno di coloro che per primi ha studiato l'ottica come una vera e propria scienza, ha cercato di capire come la luce si diffondesse nello spazio, come la luce venisse percepita dall'occhio e così via. Ma ha scritto anche un trattato di astronomia, in cui per primo ha iniziato a prendere l'opera di Tolomeo e non solo a enunciarne quelli che potessero essere gli eventuali errori di misurazione, ma iniziando a partire da questi errori di misurazione per cercare di capire quali fossero i problemi di funzionamento di tutta l'opera di Tolomeo. Ora, fino a questo momento, e anche per lui sarà così assolutamente, ci vorranno quasi altri 3 secoli prima che qualcuno inizi a dire che forse le teorie di Tolomeo siano sbagliate, ebbene lui continua comunque a dire che la teoria di Tolomeo di base è corretta, ma che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che nei calcoli di Tolomeo non funziona. Lui fa un ragionamento di questo tipo: se la teoria di Tolomeo fosse corretta, non sarebbe necessario porre tutti i correttivi che Tolomeo ha messo. Se veramente i corpi si muovessero sempre alla stessa velocità intorno alla Terra, allora non sarebbe necessario creare delle teorie alternative per giustificare la realtà del movimento. Tradotto, non si può creare una teoria che funziona benissimo in teoria, ma che poi nella pratica ha bisogno di aggiustamenti, perché allora vuol dire che la teoria di base è sbagliata. Lui non arriva a spiegare esattamente quali siano queste teorie alternative che potrebbero spiegare con precisione il movimento, assolutamente non lo fa, ma enuncia tutta una serie di problemi che a suo parere devono essere portati all'attenzione e su cui sarà necessario lavorare per creare un sistema sempre simile a quello tolemaico che però funzioni. Nei 3 secoli successivi, partendo da quest'opera, gli arabi inizieranno a creare dei documenti, dei libri, che inizieranno poi a diffondersi anche in Occidente, in cui inizieranno ad elencare delle possibili alternative al sistema Tolomeo, correggendolo da una parte, correggendolo da un'altra, modificando un punto, modificando un altro, e iniziando a mettere mano a quella che fino a quel momento era stata un'opera semplicemente intoccabile, di cui si potevano segnalare degli errori, ma che assolutamente non doveva essere toccata. Tolomeo continuerà ad essere considerato venerabile, grande padre dell'astronomia, ma le sue teorie non saranno più intoccabili. Ora, questi documenti sono importantissimi, e sono importantissimi nonostante sappiamo che dal XVI secolo in poi, da metà 1500 in poi, l'astronomia araba e in generale nel mondo islamico semplicemente si ferma e interrompe questo processo di crescita continua, iniziando invece a chiudersi verso se stessa. Questo a causa di una serie di comportamenti antiscientifici, molto più pro-religiosi, che sotto un certo punto di vista, come fecero perdere al Medio Oriente, alla civiltà araba, il primato dal punto di vista scientifico in tante altre scienze, glielo fecero perdere anche nell'astronomia. Quei documenti però saranno importantissimi perché, tramite ovviamente una serie di traduzioni, giungeranno anche in Occidente, e la maggior parte degli astronomi che rivoluzioneranno l'astronomia in Occidente, a cominciare da Tycho Brahe e da Keplero, quei documenti li avevano letti e molto spesso li citano anche direttamente. Citano i calcoli fatti dagli arabi, citano le informazioni che hanno trovato per poter giustificare le loro teorie. Gli ultimi 2 passi li faranno proprio Tycho Brahe e poi Keplero. Keplero, lo sapete, è colui che giunge a mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle e a spiegare tutti gli errori che risultavano dalle teorie di Tolomeo con un nuovo sistema che non pone più la Terra al centro del sistema solare, ma pone bensì al centro il Sole con gli altri pianeti che gli girano intorno, in questo modo giustificando tutti quegli errori che erano risultati insoluti da Tolomeo. E qui io mi fermo, perché per andare avanti oltre questa parte, oltre che altri appunti di Antonella, che ringrazio perché veramente ha fatto un lavoro strepitoso, e ripeto, io ho appena grattato la scorza di quello che mi ha mandato, mi piacerebbe vederlo, da poterlo far leggere a tutti perché veramente merita molto, non solo mi fermo qua per questo, ma mi fermo perché da qui in poi probabilmente ci va qualcuno con conoscenze astronomiche maggiori delle mie per capire poi come man mano le cose si siano evolute. Una delle cose che però mi affascina di più di questa storia è di come alla fine, nel corso del Medioevo, chiamiamolo così, dalla fine dell'era antica poi fino all'età moderna, uno dei grossi problemi della scienza sia stato superare il l'ha detto lui, sia stato superare il venerabile maestro, la teoria immutata da millenni. Come abbiamo visto nel corso di questa cavalcata, per molti, molti secoli, astronomi di sicuro valore, che avevano strumenti migliori rispetto a quelli degli antichi greci, antichi romani, astronomi che facevano delle osservazioni molto più precise, si sono, forse per una forma mentis, forse non sentendosi abbastanza adeguati, si sono fermati dal distruggere teorie precedenti, continuando a considerarle corrette, perché non si poteva distruggere l'opera di un grande maestro, e limitandosi a dire che dal loro punto di vista c'erano degli errori. La teoria era giusta, ma c'erano degli errori. Per molto tempo tante scienze hanno avuto questo problema, l'hanno avuto ad esempio le scienze mediche, tanto per girare il mio punto di vista, in cui le teorie degli umori sono rimaste tali anche quando ormai l'anatomia ci diceva che tutto questo era assolutamente falso, sarà così per la genetica, tante scienze applicate, in cui il fatto che l'avesse detto qualcuno di famoso in passato aveva bloccato lo sviluppo scientifico. Quello che vi ho raccontato per l'astronomia lo si potrebbe, ripeto, ribaltare tra tanti campi. Mi è affascinante capire come questa evoluzione sia nata da una parte dallo studio continuato, progressivo, dai dati, e perché i nuovi dati permettono di creare nuove teorie, ma sia anche nato dall'unione di scuole diverse, quella greca, quella indiana, unita a quella araba, per far progredire la materia, per poi tornare al mondo cristiano e fare l'ultimo definitivo salto per superare Tolomeo. Tutto questo è molto affascinante e forse ci fa anche capire perché le scienze oggi procedano così rapidamente, oggi che tra tutti i mali che abbiamo, una delle cose poche cose positive è che la cultura e le informazioni scientifiche che provengono da ogni parte del mondo si possono unire e lavorare tutti insieme. D'altronde internet, se ci pensate, è nato per questo, è nato per la scienza. Quindi ringrazio per la terza e ultima, ma veramente vorrei ringraziarlo un milione di volte, Antonella Romano, per cosa mi ha scritto, perché era veramente fantastico, spero di essere riuscito a raccontarvelo. Non sono voluto scendere troppo nel dettaglio, un po' perché non ne sono in grado, un po' perché credo che comunque il percorso fosse comprensibile anche così. Quindi vi ringrazio e vi saluto. Se volete riascoltare questa pillola potete ovviamente farlo qua, potete farlo sul nostro podcast che trovate in descrizione. Farò una piccola playlist di qualche magari pillola di scienza che ho messo insieme, chi fosse interessato all'argomento, ci metto quella vecchia sul calendario, cose del genere, adesso ci penso, magari consigliatemele anche voi. E per il resto vi ricordo una cosa che sono sicuro che gli antichi astronomi sarebbero stati concordi nell'affermare con me, cioè che l'importante è sempre essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.